Buonasera a tutti, io oramai ci conosciamo perché siamo sempre, ormai la terza, quarta volta che sono qua a parlare di ferrovie, però stavolta non parliamo di ferrovie in un periodo, ma parliamo di una ferrovia specifica. Cioè presentiamo le ricerche che Alessandro Mandelli ha realizzato sulla ferrovia Genova-La Spezia. Io lascerò da impresso la parola a lui, anche delle immagini, quindi ci farà vedere in dettaglio il problema della ferrovia Genova-Spezia e della sua costruzione. Io ricordo soltanto il contesto in cui si svolse questa costruzione nel 1800. Era il periodo in cui le ferrovie rappresentavano il principale emblema di progresso. Il treno con la locomotiva a vapore, ma anche la ferrovia con i suoi binari, era quello che portava allo sviluppo. Naturalmente quando si va a costituire l'Italia, 150 anni fa, si dovevano mettere in comunicazione gli italiani e la ferrovia divenne un elemento indispensabile per mettere in comunicazione. Il problema dell'Italia rispetto agli altri paesi europei, con l'eccezione naturalmente di Svizzera e Austria che sono più montuose di noi, il problema dell'Italia, dicevo, erano le montagne. Quindi un'orografia difficile che rese difficile anche le costruzioni ferroviarie. Ci si accorse abbastanza presto di questo problema, tanto con la ferrovia che da Torino doveva andare a Genova, e poi con le ferrovie che scavalcavano gli Appennini, per esempio la Bologna-Firenze. Anche una ferrovia costiera come la Genova-La Spezia era difficile dal punto di vista tecnico, perché c'era roccia, in quella zona c'era roccia strapiombo sul mare, quindi costruire una ferrovia in quella zona era qualcosa di estremamente difficile, in un'epoca in cui si scavava a mano. All'inizio della sua ricerca Mandelli scrive: fu una delle sfide più ardite dell'ingegneria ferroviaria ottocentesca europea, lanciata verso un territorio aspro e inaccessibile, ostacolo sino ad allora inviolato nelle vie di comunicazione costiere. Questa frase ben esprime la difficoltà tecnica di questa linea. È una ferrovia che naturalmente non va soltanto da Genova alla Spezia o da Sesto Levante alla Spezia, come più, dove più si concentra la sua ricerca, ma è la ferrovia che da Genova va a Roma, una ferrovia tirrenica, che aveva in quella zona, da Sesto Levante alla Spezia, le difficoltà maggiori. Di sotto in Maremma era più semplice perché praticamente tutta pianeggiante, anche se all'epoca era una terra di malaria, quindi non fu facile portarci i binari, però dal punto di vista tecnico i binari andarono rapidamente verso Roma. Infatti la Pisa a Roma fu inaugurata nel 1866, ma già in precedenza nel 63 era andata a sud di Livorno, e invece il pezzo da Sesto Levante alla Spezia viene completato nell'ottobre del 1874. Era stato deciso come costruzione nel 1857, però l'aveva decisa chi? I Piemonti. Nel 1857 c'era ancora il Regno di Sardegna. E l'aveva decisa in contemporanea con un'altra opera gigantesca, ancora più grossa di questa, che era lo scavo della galleria del Moncenisio tra Torino e Modane, tra Bardonecchia e Modane, la galleria del Moncenisio che poi passò sotto il collo del Frejus. Allora nell'Ottocento la chiamavano la galleria del Moncenisio, oggi la chiamavano del Frejus perché è sotto il collo del Frejus, ma era destinata a sostituire la strada carrozzabile del Moncenisio. Quindi questa fu un'opera gigantesca che il Regno di Sardegna decise di costruire da solo a metà degli anni 50, ed era una ferrovia interna, perché la Savoia era insieme al Piemonte nel Regno di Sardegna. Anche questa era una ferrovia che fino alla Spezia andava soltanto nel Regno di Sardegna, poi toccava all'epoca per un piccolo pezzo la zona di Massa e Carrara, il Ducato di Modena, e poi entrava nel Granducato di Toscana. Quindi la Tirrenica era una ferrovia, come dire, internazionale fino al 1860, quando si fa il Regno d'Italia. E quindi decide nel 57 contemporaneamente allo scavo della Galleria del Moncenisio. Come dire, il Piemonte, con Cavour primo ministro e Pietro Paleocapa, non riesco mai a pronunciarlo questo nome, ma era un tecnico molto famoso, molto importante, che è la base per Cavour delle realizzazioni tecniche. Questa ferrovia comincia, diciamo, la costruzione nel 63, non ci si fa, la compagnia privata che ha l'appalto, la costruzione non riesce a realizzarlo, alla fine va a finire sotto lo Stato, come si è fatto con l'alta velocità, vi ricordate? Project financing, i privati, la TAV a maggioranza privata, poi alla fine l'ha fatta tutta lo Stato. Un'opera importante, naturalmente, perché io sono venuto su oggi da Firenze in nemmeno un'ora e 45, arrivati anche in anticipo, un'ora e 40 sono giunto da Firenze su 300 km, quindi un'opera fondamentale, evidentemente, però l'ha pagata lo Stato. E anche questa, Genova-Roma, la paga completamente lo Stato. Tra l'altro il costo chilometrico, ci dice Mandelli, triplicò praticamente da quello che era previsto di 394.000 lire al chilometro, si arriva a oltre un milione. Anche oggi, quando si fa un preventivo, il costo chilometrico poi sale drasticamente. Quindi nella storia troviamo tanti spunti di riflessione sull'attualità. Talvolta, ecco, questo concetto che la storia è maestra di vita non si riesce ad applicarlo, perché non ci si ferma mai a riflettere abbastanza su quelle che sono state le esperienze del passato. Questo vale anche per il giornalismo, che prima il presidente Giovanni Silva ci ricordava. L'associazionismo dal basso, che era la base del mutualismo, è tuttora importante nell'ambito delle prestazioni sanitarie integrative. Però c'è chi lo vuole governare, però se fosse, quello che ci diceva prima, ha colpito, deve essere un associazionismo dal basso, deve essere il lavoratore che sceglie chi gli gestisce i fondi sanitari.
Per la sua salute.
Per la sua salute, infatti, esatto. Quindi vediamo nella storia tanti corsi e ricorsi. Allora, la ferrovia viene completata nel 1874, dicevo, era a binario unico, però, come tutte le ferrovie italiane, furono fatte tutte a binario unico, eccezione fatta per la Firenze-Livorno e per la Milano-Venezia. Tutto il resto, salvo brevi tratti, era a binario unico. Anche questa viene realizzata a binario unico. Nel 1903 si comincia, nell'ambito di una commissione incaricata di esaminare i problemi del porto di Genova, perché il porto di Genova era il porto dell'Italia e dell'Europa. Quando si fanno le grandi gallerie, anche quella del Gottardo, dopo quella del Sempione, si pensa sempre a Genova come canale di sbocco delle merci della Mitteleuropa, ritratto della Germania in sostanza. È lì, si vuole attirare il traffico a Genova, quello è lo snodo. Quindi questa commissione analizza i problemi del porto di Genova e dice anche che bisogna raddoppiare la ferrovia tirrenica. Non se ne fa di niente, poi arriva la Seconda Guerra Mondiale, si ricomincia a parlare nel 1918 e da allora comincia un lento raddoppio della ferrovia. Naturalmente, come era stato difficile costruire il binario, è difficile anche raddoppiarlo. Si fa talvolta accanto al binario esistente, altre volte si fanno delle modifiche di tracciato. La Via dell'Amore, lì nelle Cinque Terre, è nel raddoppio del tracciato ferroviario, cioè è stato abbandonato il vecchio tracciato, c'è cioè un sentiero dove si va a passeggiare, che era la vecchia ferrovia, o in qualche altro punto lì, in quel punto lì doveva essere la ferrovia dei Cavill che serviva a portarci i materiali per il raddoppio. Insomma, c'è tutto con la bicicletta, sì. C'è tutta una storia del territorio legata alla questione delle ferrovie e del raddoppio delle ferrovie. Quella che viene più eclatante ora, naturalmente, è la zona di Sanremo, dove la ferrovia è stata raddoppiata recentemente, è andata all'interno della montagna e su tutto il percorso lungomare è rimasto questo tracciato ferroviario senza il binario che si sta cercando di utilizzare in altri modi. Quindi dal 18 che si comincia a parlare di raddoppio, questo raddoppio viene fatto a piccoli tratti fino al 1970. L'altro grande tema è quello dell'elettrificazione, perché le ferrovie nascono a vapore. Poi l'Italia è tra i primi paesi europei ad elettrificare le ferrovie, perché investe molto sul cosiddetto carbone bianco, che era l'energia idroelettrica, perché non c'è il carbone in Italia, andava tutto importato, quindi per un po' come il petrolio ora, era un problema. Quindi quando arriva l'elettricità si tenta di investire molto sull'elettricità e quindi è all'avanguardia nell'elettrificazione. Nel caso di questa ferrovia il problema era che dove ci sono gallerie il vapore dava evidentemente forti problemi all'esercizio ferroviario anche ai viaggiatori, cioè il vapore delle gallerie rimane all'interno, quindi si respira anche quando siamo all'interno delle vetture. Leggo qui una citazione che Mandelli ha scritto nel suo testo del 1931, e si scrive un tecnico: prima dell'elettrificazione il servizio sulla Genova Spezia era divenuto assolutamente difficile, il numero rilevante di gallerie e la frequenza dei treni rendevano, specie in estate, penoso il viaggiare e onerosi riuscivano i lavori di ordinaria manutenzione della linea. Fu quindi unanime il sollievo per questa elettrificazione, che permise altresì di aumentare assai il numero dei treni, specie di quelli locali. Quindi uno stacco tecnico importante, quello da una parte quello del raddoppio, dall'altra quello dell'elettrificazione. L'elettrificazione naturalmente è più semplice del raddoppio ed è completata molto prima. Iniziamo nel 1926, quando si ha la trazione elettrica sul tronco da Sestri davanti alla Spezia. È una trazione elettrica a corrente trifase, poi arriverà quella a corrente continua. Ora siamo ritornati su un... se si è di nuovo abbandonato la corrente continua nel 25.000 che caratterizza le linee ad alta velocità, anche qui flussi e riflussi. Un'ultima annotazione sui treni. Quanti erano i treni e quanto impiegavano? Erano pochi i treni. I treni dell'origine erano pochissimi. Su questa ferrovia all'inizio fanno servizio 5 coppie. C'è un solo diretto che impiega circa la metà degli altri treni, che si chiamavano omnibus. L'omnibus prendeva il nome dalle carrozze, le grandi carrozze che si avevano all'interno delle città, vuol dire trasporto per tutti, no? Questi treni omnibus facevano servizio sia merci che viaggiatori. Accanto all'omnibus c'era poi il diretto, e poi naturalmente le categorie si complicheranno con l'introduzione dei direttissimi, dei locali e quant'altro. Comunque all'inizio c'era la distinzione tra l'omnibus che faceva servizio merci e viaggiatori e il diretto che invece c'era la veloce. All'inizio erano 5 soltanto, le coppie poi pian piano aumentano fino ai giorni nostri. Uno dei problemi dei giorni nostri è che la rete ferroviaria non è ancora tutta raddoppiata, e anche laddove è raddoppiata c'è un ingolfamento di treni, cioè sono tanti treni rispetto ai pochi binari che abbiamo. Col proseguimento del tempo, con sempre più esigenze di mobilità, si è andati a mettere troppi treni, per esempio sulle ferrovie a binario 1, il che determina in senso tecnico un allungamento dei tempi di percorrenza. Se ci mettono un'ora, e invece se ci mettono un'ora normalmente, così per superare le piccole perturbazioni della circolazione, talmente magari un'ora e 20, così si cerca di farli arrivare in orario, non per stare difficile. Naturalmente ora il problema appunto è quello di fare nuovi binari. Si è visto nei nodi urbani questo, a partire da Milano, che il passante è una grande opera, un'opera veramente importante, tutto l'Interland milanese, ma si vede un po' in tutte le città quel problema dei nodi, e poi l'alta velocità ha portato questi quadruplicamenti. L'ingegnere Moscovino ricorderà che la Firenze-Roma, quando la realizzano, come la direttissima Firenze-Roma, la chiamano quadruplicamento interconnesso.
Sì.
Ecco, invece ora l'alta velocità è poco interconnessa, nel senso che ha un'alimentazione diversa, quindi non si interconnette col territorio. I treni vanno da Milano a Bologna senza uscire in mezzo. In alcuni punti naturalmente possono uscire, perché sennò se c'è un guasto non si riuscirebbe ad arrivarci, però non escono. Invece la Firenze-Roma era stata concepita con tanti svincoli per servire anche il territorio nel mezzo. È una differenza forte tra la concezione di allora e quella che ha caratterizzato l'alta velocità ora. E questa velocità sembra un legame tra i grandi centri. Milano-Roma principalmente, e poi Napoli, e un pochino anche Firenze e Bologna, tutto il resto no. Invece no, la Firenze-Roma serviva anche i centri nel mezzo. Sotto Napoli naturalmente. Ci si ferma. Sotto Napoli ci si ferma.
A Salerno, insomma.
Sì, fino a Salerno arrivano, sì. Fino a Salerno.
Vabbè, ma io guardo che Bari-Napoli, non ci sta una linea per vedere a
Bari-Napoli.
Bari-Napoli.
Sì. Ma è vergognoso. Sì. Sì, anche per andare da Roma a Bari è un problema, perché il treno va velocissimo sull'alta velocità, alcuni vanno sull'alta velocità. Poi escono da Caserta Benevento, sì, sì, in questa ferrovia di montagna ancora a binario unico, piena di curve, e si vede questo elettrotreno velocissimo che va a 50 all'ora facendo tutte le curve. È una cosa che è quasi incredibile, ci fa vedere l'Italia a due velocità, forse anche a tre velocità. Bene, io mi fermo, ringrazio per l'attenzione, ma lascio la parola all'autore di questi studi, che sono molto interessanti e approfonditi, e che io auspico vengano naturalmente sintetizzati in un bel libro che ci racconti le vicende della Genova.
Possiamo dire il nostro Alessandro Mandelli.